Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Parliamo di San Giuseppe, della Radio di Buon Consiglio, che porta l'Immacolata nelle vostre case, nei vostri cuori. Ecco, stiamo leggendo l'anonimo, testo su San Giuseppe, un messico a San Giuseppe, edito a Lucca 1838, che riporta fedelmente il magistero, ecco, di grandi papi dell'Ottocento su San Giuseppe. Ecco, è un ripercorrimento delle tappe della vita di San Giuseppe con grandi temi teologici e spirituali per la nostra vita quotidiana. Ecco, oggi affrontiamo, diciamo, sempre nella fuga in Egitto di San Giuseppe, gli aspetti dolorosi di questa fuga. Ecco, si può dire che San Giuseppe visse la passione di Cristo, no? La visse in anticipo, la visse sotto forma di persecuzione, sotto forma di sofferenza morale, spirituale, ma anche fisica, perché nella notte dovette abbandonare il suo luogo, anche un luogo di fortuna, anche quello era, perché si trovava a Betlemme, in Giudea, dove era governatore Erode, e dopo la visita dei magi, Erode risolse di trovare il bambino per ucciderlo. Non gliel'avevano detto i magi perché erano andati via, scappati per un'altra strada, avvisati dall'angelo in sogno, come Giuseppe, e Giuseppe in sogno riceve la notizia della persecuzione di Erode. Non c'erano altri mezzi di comunicazione. Ecco, il Signore, ecco, si fonda su questo, questa visione soprannaturale che avvisa Giuseppe di andarsene in Egitto. Quindi l'aiuto soprannaturale immancabile a chi serve il Signore. Ecco. Tutto concorre al bene di coloro che amano Dio e che sono scelti secondo il suo disegno. Quindi Giuseppe obbedisce, obbedisce perché è abituato a obbedire, obbedire a Dio e non agli uomini, non a Erode. Certo, Erode è un perverso, è un dittatore, è un capo, sì, è un governatore, per conto poi dei romani, quindi anche un venduto. Gli erodiani erano un po' così, ecco, si consideravano dei semidei, però di fatto erano dei traditori, perché collaboravano con Roma. Gli erodiani, insomma, si pensavano salvatori del popolo, salvatori della nazione, salvatori della patria, quindi quasi divinità dei profeti. Purtroppo avevano ottenuto questo lascito, questa benevolenza da parte dei romani solo per connivenza, non certo per fede. Non erano uomini di preghiera, no? Non erano come gli esseni che si ritiravano nel deserto a pregare, a digiunare, a leggere la parola di Dio, aspettando così il Messia. Gli erodiani erano uomini politici, forse erano anche capaci, erano abili, come il loro capo Erode, che Gesù chiamò il successore di Erode, Erode Antipa, la volpe. Quindi c'è un bell'epiteto da parte di Gesù, lo valuta come uomo furbo, uomo di Stato, uomo che ci sa fare nelle cose di questo mondo. Dirà proprio quella parabola, no? I figli di questo mondo, verso i loro pari, sono più scaltri dei figli della luce, quando parla dell'amministratore disonesto, lodato dal suo padrone, perché si era difeso con i mezzi che aveva. Aveva imbrogliato. Però aveva imbrogliato a suo vantaggio per respingere la povertà, per respingere, ecco, il pericolo di essere, diciamo, prevaricato dagli eventi. Però fa delle azioni ingiuste, ovviamente molto disoneste, l'amministratore disonesto. Ma questa è la disonestà, è la legge del mondo, non è la legge di Cristo. Allora, gli amministratori di questo mondo, i figli di questo mondo, dice Gesù, sono più scaltri nel loro campo, cioè nella disonestà dei figli della luce verso il Signore, perché non siamo, se siamo onesti verso il Signore, non abbiamo bisogno di questi sotterfugi, no? Invece il mondo ne ha bisogno, perché non ha riferimenti divini, non ha l'etica kantiana, il dovere per il dovere, che poi bisogna vedere se proprio Kant fu così integro e integerrimo, da sostenere il dovere per il dovere. Ecco, il dovere a che cosa poi, no? Ecco, se non c'è un fondamento del dovere, come si fa a dovere in base a quale etica, chi te la dà l'etica, chi te la dà la maggioranza? Ecco, oggi veramente il potere si fonda, le democrazie, almeno così, liberali, presumo sono di fondarsi su criteri che la maggioranza stabilisce. Ma la maggioranza può cambiare. Un criterio che non va bene una volta può andare bene dopo. Ecco, la maggioranza una volta stabiliva l'integrità della famiglia, fondata su padre e madre, insomma, rapporti nuziali, no? Figli. Invece dopo no. Non va bene più questo, non è principio universale, anche se una volta era considerato di diritto naturale, però se il diritto naturale non è scritto, come dice il professor Andrea Torrente nel suo codice di diritto privato, ecco, manuale di diritto privato, se non è scritto non si può sapere quale sia. E allora qual è il vero diritto? Il diritto positivo, ma il diritto positivo lo fanno gli uomini. Il diritto positivo lo fanno gli uomini e quindi un principio che va bene oggi non va bene domani. Quindi qual è il diritto positivo? Non si sa. È quello scritto, sì, ma è scritto e cambiato volta per volta. E quindi non è mai stabile. Non è mai qualcosa di assoluto. Ecco, può cambiare. Quindi una volta l'eutanasia non va bene perché è violazione dell'integrità della vita dell'uomo, adesso va bene perché non ci stanno i soldi per pagare le pensioni. Quindi cambiando la legge si può accettare anche questo principio, con tutte le dovute, ecco, diciamo, prosternazioni alla legge, alla Costituzione, diciamo che è così, no? L'uomo è volubile, no? Se non ha principi saldi, no? Non ha principi che sono di natura divina, ecco, poi alla fine si aggiusta la legge come desidera. Ecco, San Giuseppe su che cosa si fonda? Si fonda sul Signore, su Dio, sulla rivelazione. Non ha altra forza, ecco, non ha altra ricchezza che questo. E allora, ecco, va avanti con questo. E quindi ascolta il Signore e gli obbedisce. Considera i duri travagli, i patimenti della Sacra Famiglia, dice questo autore, nel lungo viaggio fino all'Egitto, accompagnandola con gli affetti del cuore. Guarda la Sacra Famiglia. La Sacra Famiglia è obbediente a Dio e per questo soffre, per questo si inerpica per sentieri dolorosi, per sentieri difficili, per sentieri che diciamo, avrebbero voluto evitare, però li devono fare perché per la salvezza di Gesù, per la tutela di Gesù, per l'amore a Gesù, quindi per l'amore a Dio lo devono fare. Si incontrano in questo viaggio monti e monti scoscesi, e valli profonde, deserti e spelonche, campagne scoperte, boschi orrendi, fiumi e torrenti. Stanno in mezzo a un deserto, stanno in mezzo a un luogo aspro, un luogo spesso senza consolazioni, senza rifugi, senza villaggi. Anche oggi l'Egitto, per la maggior parte, diciamo, la sua popolazione vive sulle coste oppure intorno al Nilo, però il resto non c'è niente, no? E ancora oggi è un luogo così semideserto. Nell'Egitto le più frequenti, ecco, genti sono scortesi e disumani, dice così, no? Ecco, beh, siamo in tempi un po' lontani, no? Tempi duri, ecco, di vita, ecco. Ma pensiamo a Charles de Foucault, che non è stato in Egitto ma in Marocco, però è lo stesso, vive in mezzo a beduini, in mezzo a gente che spesso non ha legge, non è soggetto ad alcuna amministrazione. Nessuna amministrazione, viene ucciso da persone che lui pensava amiche, no? Invece erano abitanti del deserto, abituati facilmente a farsi giustizia da sé e anche a essere un po' prepotenti, ecco, nei confronti dei più deboli. Ecco, lui risultava tale e viene ucciso. La stagione portava i freddi, i venti, le piogge. In quali alberghi si saranno riparati la notte? Non era la bella stagione, certo. In quali luoghi si saranno ristorati di giorno? Non sappiamo nulla di questo, però possiamo immaginarci il disagio, un lungo viaggio in terra straniera, in terra deserta, in terra impervia, una lingua diversa, una solitudine spesso contaminata da animali selvaggi, oppure da persone ostili, briganti, cose del genere, no? E non è un viaggio facile, è veramente una passione. Lui si affida a Dio, certo, però certo Dio gli ha fatto trovare tutte le cose necessarie per questa fuga. Noi non ce le possiamo neanche immaginare, però, queste circostanze. Non ha detto nulla di questo nel Vangelo, ma già dire che c'è un viaggio del genere significa immaginarsi queste cose qui. Ma a quali disagi non dovettero essi trovarsi, specialmente nel passare quel deserto ben lungo 200 miglia? 200 miglia sono 350 km, no? Non è uno scherzo. Si sono voluti mesi senza trovare né casa né albergo. Dovevano riposare sopra la sabbia, sotto qualche albero del bosco, allo scoperto, col pericolo dei ladri, delle fiere selvagge, di cui abbondano quei luoghi. Che avesse incontrato questi tre personaggi, i più grandi del mondo, per quali mai allora li avrebbe reputati, se non per tre poveri mendici? È una piccola famiglia con un bambino piccolo a carico, veramente poteva fare solo pietà per quelli che li incontravano. E magari se c'era qualche anima buona, animata da questa pietà, forse poteva anche venire in soccorso del bambino, soprattutto, e poi anche dei suoi genitori, che nell'affanno della fuga si vedeva che erano fuggiaschi, avevano bisogno di tutto, avevano bisogno di tutto. No. Ecco, contempliamo questo quadro, no? Questo quadro, cioè Caravaggio che nella fuga in Egitto ha un sussulto di luce, no? Caravaggio spesso si serve del chiaroscuro per i suoi dipinti, no? Invece depone la Sacra Famiglia in viaggio in pieno giorno, no? Quindi non c'è il chiaroscuro. È uno dei pochi quadri di Caravaggio, no? Ecco, gli angeli scortano la Sacra Famiglia, addirittura un angelo regge il cartiglio, San Giuseppe regge il cartiglio dell'angelo che suona il violino per Gesù, quindi una scena molto bucolica, no? Ecco, della fuga in Egitto, che non mette in evidenza la sofferenza, piuttosto il gaudio, ecco, piuttosto ecco, l'aiuto celeste, la musica celeste che viene dall'alto, che celebra, ecco, questo evento doloroso, sì, però è anche gioioso, se vogliamo, perché Gesù lo dice: se non vado, non posso tornare a voi. Vado e tornerò a voi. Se mi amaste, dice nel Vangelo di Giovanni, capitolo 14, se mi amaste vi rallegrereste che io vado al Padre, perché se non vado non verrà a voi lo Spirito Santo. Quindi se voi mi amaste, dice Gesù ai discepoli, vi rallegrereste che io muoio, perché se io non muoio, non scendo negli inferi e non risorgo, la salvezza non si può vivere, non si può celebrare, non si può realizzare per voi. Quindi voi dovreste essere contenti che io faccio questo itinerario, anche se doloroso, anche se spossante, triste, tenebroso, perché la morte non è bella, non è simpatica neanche per Gesù, anche se lui la desidera, perché sa che è l'unico modo per salvare gli uomini. Ecco. Gesù salva gli uomini con l'unico modo, con il modo peggiore con cui il diavolo ha offeso gli uomini. Gesù salva gli uomini per mezzo dell'offesa del demonio. L'offesa del demonio è la morte, no? Una conseguenza del peccato, l'ultima delle conseguenze del peccato è la morte. Noi moriamo perché siamo peccatori, ma Gesù non ha peccato, no? E quindi perché muore? Muore perché si degna di morire, partecipe della nostra condizione di peccatore, ci salva per mezzo degli effetti del nostro peccato, cioè della morte, del massimo effetto del peccato, cioè il massimo oltraggio fatto dal diavolo all'uomo, e la sua morte non poteva sopportare il diavolo che l'uomo vivesse della vita divina, vivesse per grazia di Dio, non nella sua condizione inferiore di creatura materiale, oltre che spirituale. L'uomo è spirituale, ma è anche materia, no? E il diavolo non sopportava questo, ci ha condotti alla morte. Ecco, la conseguenza del peccato è la morte. La morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo, dice il libro della Sapienza. E lo sanno, ne fanno conoscenza, ne fanno esperienza tutti quelli che la vivono. Ecco, noi tutti siamo soggetti al demonio, perché siamo soggetti alla morte, alle malattie, alla debolezza, al bisogno, alla fame, alla sete, no? Ecco. Al riposo, alla mancanza di riposo. Ecco, tutto questo viene dal demonio. E Gesù ci salva con la sua morte, con la sua sofferenza, col suo bisogno. Ci fermiamo qui, cari fratelli, per la prima parte della nostra trasmissione. Riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione nella casa di Nazareth, parlando di San Giuseppe, nelle sofferenze vissute nella sua fuga in Egitto, il travaglio, il dolore. Ecco, ciò che lo accomuna un po' alla passione del Signore, perché ecco, anche in questo frangente lui dette la vita, era pronto a morire per difendere il Signore, era pronto a dare la vita. Ecco, certamente poteva essere perseguitato se trovato dalle guardie del governatore di Erode, che erano incaricati di uccidere tutti i bambini da 2 anni in giù della regione della Giudea, dove si pensava fosse nato il Salvatore. Vedete che strana reazione degli uomini alla misericordia di Dio, no? Invece di accoglierlo come un re, come un signore secondo le profezie bibliche, quindi secondo la dottrina, la teologia, ecco, la dogmatica biblica ebraica, ecco che il Salvatore doveva essere il Messia, quindi doveva essere accolto con tutti gli onori anche nella sua nascita. Invece, che cosa si fa? O si è indifferenti, nessuno va a Betlemme a vederlo, degli abitanti di Gerusalemme, oppure, ecco, addirittura Erode predispone, un piano per ucciderlo, per toglierlo di mezzo del tutto, come rivale pretendente al trono. Se ci pensiamo bene, fu questa proprio anche l'accusa del Sinedrio davanti a Pilato. Si riportò un fatto che Pilato neanche sognava, neanche pensava, e che neanche loro stessi avevano mai sentito, cioè che egli era un re, era il re e doveva regnare al posto di Cesare. Quindi gli umili e, diciamo, collaborativi membri del Sinedrio portano a Pilato uno che vuole spodestare Pilato, e quindi gli fanno un favore: cioè, guarda, ti portiamo uno che vuole essere un sovversivo, che vuole sovvertire l'impero di Roma, non vuole la sottomissione a Roma, quindi è necessario ucciderlo a Roma, no? Ecco, Pilato lo interroga, infatti la prima domanda che gli fa: ma tu sei re? Sei un re? Sì, Gesù gli risponde: non può dire bugie, non può nascondersi dietro verità celate. Gli dice chiaramente: sì, sono un re, però non un re come pensi tu, né come pensano i giudei, ecco, che volevano pure farlo re, che volevano farlo re all'indomani della moltiplicazione dei pani, così come ci racconta il Vangelo di Giovanni, il capitolo sesto del capitolo di Giovanni. Vennero per farlo re, moltiplicati i pani. Un re meglio di questo, che dà da mangiare, sfama 5.000 persone nel deserto, comprese donne e bambini, non hanno nulla da mangiare. Un re meglio di questo non c'è. Che deve fare un re? Dar da mangiare ai sudditi. Punto. Ma questo non è quello che vuole fare Gesù. Gesù lo dice chiaramente, no? Voi venite non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato i pani e vi siete saziati. Ecco, questo per voi è il bene, anche oggi. Oggi i governanti, che cosa si chiede? Che dia benzina a poco prezzo, la salute, insomma, sistema sanitario efficiente, sistema educativo efficiente, tutte queste belle cose. E questo è il bene. Però ci manca un pezzo nel bene dell'uomo, nel bene della sua anima, il bene del suo spirito, il bene della sua fede, il bene dell'amore che deve avere verso tutti. E quindi ecco, questo bene non c'è, ecco, negli uomini, ecco, c'è solo in Cristo, solo che Cristo viene, ecco, trattato proprio come un poco di buono, come uno che o è un pazzo, oppure un vero sovvertitore delle norme etiche e morali, ecco, che ci sono nel popolo giudaico, nel popolo di Israele, e quindi viene tolto di mezzo, viene cacciato via. Ma Gesù lo sa benissimo, sa tutto, solo che non era il momento in cui partire da questo mondo, quando avviene la fuga in Egitto, era necessario fuggire, e quindi anche necessario la fuga. Sappiamo del curato d'Ars che fuggì perché non voleva entrare a far parte dell'esercito rivoluzionario, che era anticristiano, no? Che aveva perseguitato i cristiani, aveva ucciso i cristiani, le suore, no? I vescovi, molti erano dovuti scappare, impediva la fede. Quindi io devo far parte di un esercito che ammazza i miei fratelli. Questo, no, fu lecita la fuga del curato d'Ars da giovane, prima di diventare sacerdote, ovviamente. Era stato coscritto perché la coscrizione era obbligatoria, e quindi l'esercito rivoluzionario lo voleva, ma lui scappò, non si fece trovare, e poi diventò sacerdote. E fu un atto logico, no? Ecco, un atto meditato. Non si può servire una patria che è nemica di Dio. Ciò capitò anche durante, no, le guerre del neonato Stato italiano. Ma è lecito servire uno Stato che è nemico della Chiesa, che è nemico di Dio, che si pronuncia altamente contro Dio, no? Contro i comandamenti di Dio. Non licet, no? Non licet. Pio IX disse che non era lecito partecipare alla vita pubblica. Non è lecito ai cattolici. Infatti nessuno andava a votare, no? Poi dopo ci furono posizioni più mitigate, e quindi allora, ecco, ci fu qualcos'altro che spinse i cristiani a partecipare alla cosa pubblica. Però inizialmente, ecco, c'era questa visione piuttosto coerente, ecco, con la propria anima. Ecco, se Giuseppe avesse obbedito alle autorità, avrebbe dovuto far uccidere suo figlio, cioè Gesù, avrebbe dovuto far perseguitare tutta la sua famiglia, forse morire anche lui. Ma ecco, c'è un limite a cui la coscienza umana si oppone, questo limite è il peccato. Anima devota, tu che ne dici? Dice questo autore. Ricordati che sei pellegrina, ancor tu nel deserto di questa misera terra. Siamo pellegrini, forestieri in questo mondo, non devi perciò meravigliarti dei cattivi incontri ai quali tu vai soggetta. Certo, c'è Erode, ci sarà sempre un Erode, ci sarà sempre. Ostacolo è il nostro cammino verso Dio, ma dobbiamo fare tesoro di ogni difficoltà. Ogni pellegrino nel suo viaggio è soggetto a vari pericoli, e dagli incomodi della fame, della sete, del caldo, del freddo e simili. È soggetto a questo. Poi la salute spesso se ne va, siamo anziani, diventiamo anziani, diventiamo deboli, la testa non funziona più come una volta. Povero colui che si sgomenta, che cede agli incomodi e torna indietro. Ecco, non bisogna mai scoraggiarsi. Egli non giungerà mai al termine del suo cammino, ma molto più è ciò vero ove si tratti del cammino spirituale. Cammino spirituale è un'altra cosa, è qualcosa di superiore. Conviene ben guardarsi dai ladroni spirituali, ritirandoci sotto il manto di Maria Santissima e di San Giuseppe e nell'amoroso cuore di Gesù, nei loro assalti. Ecco, quindi, se loro si sono ritirati in Dio, noi abbiamo di più, abbiamo Gesù, abbiamo la Madonna, abbiamo l'Eucaristia, abbiamo questo che ci dà consolazione e conforto. Dove troveremo la sicurezza ed avanzarsi sempre con santa fiducia, tollerando con rassegnazione tutti gli incomodi e i travagli, né mai abbiamo a tornare indietro per qualunque difficoltà che si incontri. Ecco, se fosse anche, vedete, la Chiesa che magari vive il trambusto della mancanza di fede, della perdita della grazia, ecco, del disorientamento dei pastori. Può essere tutto questo, sì, perché può essere tutto, anche la persecuzione di Dio in persona, vedete. Gesù è perseguitato, essendo Dio, ecco. Non è accolto, venne tra la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolto, e beh, di questo non dobbiamo meravigliarci, perché è una cosa che Gesù ha vissuto. E quindi è santa, se l'ha vissuta lui, vuol dire che la possiamo vivere anche noi. Tutta la vita di Gesù è paradigmatica di quello che dovranno essere i cristiani, di quello che possono fare e vivere i cristiani. Ecco. Quindi non dobbiamo meravigliarci, ecco, di come la Chiesa è trattata, di come la Chiesa è bastonata, di come la Chiesa è diffamata, disonorata, spesso anche dai suoi stessi pastori. Perché Gesù ha vissuto questo, pensate un po', nel popolo di Israele, il popolo eletto, nessuno riconosce Gesù all'inizio, e poi dopo, anche quando lui fece questo grandioso ministero per cui le folle gli andavano presso, i capi decisero e sobillarono il popolo perché Gesù fosse rigettato, Gesù fosse considerato un malfattore, un rinnegato, un superbo, uno che non è soggetto alle leggi di Dio, né soggetto alle leggi del sacerdozio levitico, perché non era considerato sacerdote, né re né profeta né sacerdote, signorava la sua vera origine, signorava che era nato a Betlemme, signorava che era figlio di Davide, signoravano tutte queste cose. Allora, chiamato il Nazareno, chiamato il Galileo, tanto per disprezzarlo, per dire a tutti, a tutto il mondo, che nessun profeta sorge dalla Galilea. Tutti i profeti sono della Giudea, perché sono figli di Davide o figli di Levi. Ma questo non è niente, né di Davide né di Levi, invece probabilmente era sia figlio di Davide sia figlio di Levi Gesù, perché da parte di madre Maria, Maria era la cugina, era la parente di Elisabetta, che era moglie del sommo sacerdote, del sacerdote del Tempio, che insomma frequentava il Tempio nella classe di Abia, era chiamato una volta all'anno, secondo il suo turno, a offrire l'incenso nel Santo Santorum, quindi il privilegio più alto che potesse avere un sacerdote del Tempio. Quindi nel suo sangue scorreva sangue sacerdotale, il sangue di Maria, proprio da parte di madre, questo era sangue vero, Re, profeta e sacerdote, non perché solo spiritualmente ha rivestito questo incarico, ma proprio perché materialmente, fisicamente, geneticamente ne faceva parte. Quindi da parte di madre, ecco, figlio di Davide, da parte di madre, figlio di Levi, di Aronne, no? Ecco, è figlio di colui che avrebbe realizzato il suo supremo sacrificio nel suo stesso sangue, nella sua stessa carne, liberando tutti gli uomini da ogni peccato, dal peccato del mondo. Ecco, quindi Gesù è così, e San Giuseppe capisce tutto questo, essendo anche lui di stirpe di Davide, figlio di Davide, e si sottomette a questo grandissimo travaglio che è la fuga in Egitto, che è la sua passione, si può dire. Oh mio Dio, colloquio dell'autore, fortezza dei fragili, amai purtroppo le delizie in questo deserto e non già mai il patire, perciò confesso che non so decidere se furono più le mie cadute, gli smarrimenti o se i passi che che diedi nella via dello Spirito, o mia confusione, eccomi però Gesù mio, che piangendo le mie cadute, la mia lentezza, corro a rifugiarmi nel vostro amorosissimo cuore. Dea, accoglietemi, ve ne supplico, per quei pericoli che incontraste, per quegli incomodi che soffriste nella vostra fuga in Egitto, insieme con Maria e con Giuseppe. Cara Madre Maria, difendetemi, Sposo Purissimo di Maria Vergine, mio caro Giuseppe, sostenetemi col vostro braccio, onde possa correre questa via difficile e fare quel viaggio che mi resta alla beata eternità. Amen. Ecco, l'autore insiste sul viaggio, no? Sul percorso che dobbiamo fare, che deve confluire in Dio. Ecco, quindi Giuseppe ci sostiene col suo braccio. Mai non fermarsi né tornare indietro nella vita dello spirito. Vediamo l'esempio, c'è anche un buon esempio che spesso questi autori ci danno, ecco, come meditazione. La venerabile Suor Cecilia Portaro, vergine milanese e terziaria di San Francesco, era devotissima di San Giuseppe, in onore del quale digiunava ogni mercoledì in pane d'acqua. Fra le grazie che ricevette per mezzo di questo santo è notabilissima quella che ricevette in un suo viaggio. Andò ella con altre vergini a visitare la Madonna di Trapani in Sicilia e al ritorno fu ai lidi di Palermo lasciata sola di notte dai marinai. Le compagne si sbigottirono, ne sapevano dove voltarsi nel mezzo di quelle spiagge, quando eccoti un vecchio assai venerando che si offrì loro di guida fra quelle tenebre. E poiché disse il vecchio, avete bisogno, vergini, di chi vi porti il vostro fardello, ecco qui al mio lato un giovinetto cui poterlo raccomandare. Accettiamo, risposero esse, la vostra cortese carità e compagnia, ma vi converrà fare un lungo viaggio, giacché è molto discosta l'abitazione dove abbiamo a ricoverarci, ed è questa la contrada di San Giuseppe. Qui vi ancora dimoro anch'io, rispose il vecchio. Andiamo pure, sorelle, non dubitate. Li accompagnò fino al luogo determinato e sulla soglia dell'uscio posato il fardello. Quando le vergini si voltarono per ringraziare la loro compagnia, più non comparve né il vecchio né il giovanetto. Perciò attonite a quel prodigio fecero seco ragione che altri non era stata la loro guida che San Giuseppe, il protettore di Cecilia, né altri il fanciullo portatore grazioso dei poveri loro ornessi, che il putativo figliol divino del santo oppurono degli angeli loro custodi. Ecco, quindi vedete anche il disagio, che cosa serve? Serve a conoscere e amare meglio Gesù tramite le sue grazie straordinarie. Ave Maria, cari fratelli, di Radio Buon Consiglio, e buona giornata, buon mercoledì di San Giuseppe.